come si riconosce una bugia? E qua non spetta a noi rispondere, ma chi studia da anni,
chi sa farlo,
chi studia da anni la comunicazione verbale e soprattutto non verbale. Buonasera Carmela, benvenuta a Lunedì Notte.
Buonasera a voi, grazie mille per l'invito.
Allora, innanzitutto, Carmela bugiarda?
Così subito
talvolta
all'inizio.
Sì, subito così. Mi ero preparata la domanda perché me l'aspettavo, quindi sì, come capita
a tutti.
Sì. E a chi volte sostiene la bugia è salvifica.
E chi sostiene il contrario sta mentendo, Carmela.
Esatto.
Ma allora, come si riconosce una bugia?
Sarebbe bello avere una bacchetta magica come quel signore della serie Lie to Me, che riesce a capire dalle espressioni del volto, dallo sguardo. Allora, in realtà, secondo me è possibile riuscire a capire se una persona sta mentendo, ma è impossibile farlo con una persona che non si conosce molto bene. Mm. E soprattutto è impossibile farlo se non abbiamo l'attenzione nostra, quindi come ascoltatori, rivolta completamente verso la persona che sta parlando. Spesso noi sentiamo, ma non ascoltiamo davvero, oppure ascoltiamo soltanto con le orecchie, ma manca l'osservazione, manca la concentrazione sulla persona. Mm-hmm. E spesso quando noi ascoltiamo le altre persone abbiamo l'attenzione ancora rivolta verso di noi, perché mentre la persona parla noi stiamo già pensando a che cosa potremmo rispondere alla cosa che ci sta dicendo, quindi non siamo concentrati, i nostri sensi non sono concentrati sulla persona, e questo fa sì che noi non possiamo cogliere anche queste piccoli micro movimenti, non lo so, dello sguardo, della bocca, non so, la mandibola che si stringe in un certo momento, la deglutizione, sono tutti segnali molto utili che magari non ci dicono che la persona stia mentendo in quel momento, ma che magari è in difficoltà o che emotivamente in quel momento sta vivendo una situazione impegnativa. Quindi la prima cosa, secondo me, è la nostra concentrazione completa verso l'altro. Ci hanno provato con la teoria degli accessi oculari, con la programmazione neurolinguistica. Questa teoria in pratica dice che siccome a livello concettuale in Europa noi abbiamo la concezione del passato che va verso la sinistra, quindi il mio occhio sinistro, se guardo verso sinistra la parte del mio passato sta da quella parte e rispettivamente dall'altra parte c'è il futuro, no? E questa teoria diceva che se una persona mentre si sta parlando osservi che sta guardando verso sinistra, la sua sinistra, quindi della persona mentre parla,
quindi alla destra, scusa Carmela,
recuperando
alla destra di quello che sta guardando, cioè se io guardo a sinistra è alla destra di Danny.
Sì.
Ok, esatto, scusa se ti ho interrotto, vai.
Quindi, no, giusto, corretto. Allora, se la persona guarda verso la sua sinistra, per intenderci, mentre sta parlando, è probabile che stia recuperando delle informazioni dal passato. Se invece guarda verso destra, è possibile che stia costruendo. Quindi nel caso della menzogna c'era un po' il paradosso di dire se guarda a sinistra sta ricordando qualcosa che effettivamente è stato, se invece guarda a destra sta costruendo, quindi sta mentendo. Ma non sono stati sufficienti per suffragarla e per dire ok, funziona.
Certo.
Quindi attenzione.
Mi confermi, Carmela, che spesso come dici una cosa conta tanto quanto cosa dici.
Assolutamente. In comunicazione si parla della congruenza dei canali, cioè quando noi diciamo qualcosa a livello verbale, il tono della voce con cui lo diciamo, l'espressione del volto e dello sguardo e anche la mimica facciale, la posizione delle mani, sono importantissime per darci la conferma del fatto che quella cosa che sta dicendo la persona è davvero così. Mm-hmm. Perché io posso dire benissimo che sono felicissima di essere qui stasera, però poi il tono della voce è basso, è lento, e poi magari mentre lo dico mi guardo anche le unghie e giocherello magari con un anello, il che lascia evidentemente capire che non c'è una congruenza dei miei tre canali. Lo dico che sono felice, ma lo dico per una questione di circostanza. Sono segnali, grattarsi la testa, mettersi la mano davanti alla bocca, sono tutti segnali che però non hanno una decodifica se fa così allora è cos'ha. Se fa così magari è in imbarazzo, magari sta dicendo una cosa che le fa male, magari sta pensando a come dirla nel modo migliore, non ci riesce, cioè possono essere mille, per quello che dico che è difficile riuscire a leggere una persona che non conosciamo, perché non
Oppure
conosciamo i suoi codici. Un'altra cosa che è molto molto importante è che le parole comunque producono emozioni. E le emozioni non sono facili da gestire, le emozioni si surfano, si assecondano, si navigano e quindi a dipendenza di come la persona anche si sente in quel momento, indipendentemente magari dal tema che sta trattando, può essere più agitata, lo può essere meno, ma noi ogni giorno quando ci alziamo la mattina siamo diversi dalla sera prima e siamo diversi dal giorno dopo, quindi anche questo gioca un ruolo. È difficilissimo riuscire a stabilire i motivi reali dietro a certi comportamenti e a certe espressioni che le persone assumono. Difficile.
È che la verità non è mai solo ciò che diciamo, ma come hai appena detto tu, è anche ciò che sentiamo.
Noi ci dimentichiamo sempre di andare a scandagliare quello che c'è dietro le parole. Un'osservazione attenta e un ascolto attento delle parole permette davvero di fare quella sì, un'analisi quasi logica del pensiero che c'è dietro a certe espressioni, questo sicuramente sì. Poi andare a dire che questa persona in questo momento si sente così o si sente cos'ha è ancora un'altra cosa, ma sicuramente un ascolto attivo della scelta delle parole che non sono mai casuali, perché comunque appartengono ai nostri schemi mentali, alla nostra educazione, al nostro modo di vedere il mondo, quello invece ci dà un sacco di informazioni utilissime sulla persona. Il fatto di dire certe cose, anche quando si perde lucidità, è comunque segno di qualcosa che ti appartiene, perché vuol dire che tu stai utilizzando dei vocaboli che hai immagazzinato e che da qualche parte nei cassetti della tua memoria fanno parte della tua persona. Quindi ci sono due persone che litigano, due persone che sicuramente utilizzano dei linguaggi diversi, perché ognuno ha una storia diversa, un'educazione diversa e un modo di vedere la vita diverso. Anche quando si perde lucidità, le cose che vengono dette sono delle scelte puntuali che identificano la persona,
E fanno
certi
parte del tuo
vocaboli che vengono
passato.
utilizzati e della tua personalità e della tua esperienza di vita,
Ma
certo.
quindi anche se fanno male?
Un fondo di verità, magari, allora, magari non
Non
era detta con
completamente.
l'intento di,
No, non era detto con l'intento di
però, no,
ferire.
però è vero che quella persona, se parliamo sempre dell'importanza di saper leggere l'altro, no?
Sì.
Il fatto che abbia scelto quel vocabolo specifico lì per identificare un insulto, per esempio, mi dice qualcosa di quella persona, perché sennò avrebbe potuto sceglierne un altro.
Chi tace acconsente o chi tace non dice niente, Carmela?
Chi tace forse non è pronto in quel momento per dare risposte, semplicemente. Non dice, no, probabilmente non ha la capacità in quel momento di rispondere, o forse semplicemente ha bisogno di decantare quello che gli è stato detto e quindi si prende del tempo. Ci sono persone molto impulsive, ci sono persone che hanno bisogno di tempo per poter elaborare le cose che gli vengono dette. Quindi, di nuovo, non c'è una lettura univoca dei silenzi, così come non c'è una lettura univoca di certi atteggiamenti che una persona può assumere mentre sta parlando.
Ma torniamo al punto di partenza, Carmela. Il punto è capire perché si mente.
Io credo che a volte non siamo proprio in grado, non tanto per ferire l'altro, ma non siamo in grado noi di affrontare determinate discussioni o situazioni e quindi non ci permettiamo, perché dobbiamo sempre fare vedere che siamo preparati, oramai in questa società noi dobbiamo sempre essere al top delle performance, sempre sul pezzo, no? Come si dice in gergo, e quindi magari in quel momento fare vedere che non sei preparata, fare vedere che non sei all'altezza, fare vedere anche semplicemente che una cosa non la sai, perché anche questo capita spesso,
Certo.
no? Hai letto quel libro? Ah sì, poi in realtà non è vero. E quindi ecco, a volte si mente proprio per una questione di impreparazione personale, ma che ha poco a che vedere con l'altro, ha più a che vedere con noi. Le menzogne che noi diciamo dicono molto di noi. È vero che a volte, a dipendenza della nostra personalità, della nostra educazione, ci sono anche delle cose che noi non ci permettiamo di dire liberamente agli altri. Perché? Perché questo sottende un giudizio e quindi non si fa, non si dice. E invece sarebbe così semplice se ci insegnassero fin da piccoli il fatto che si può dire tutto con i dovuti modi e soprattutto con gli intenti buoni. Chiaro che se io apro bocca unicamente per giudicarti e per svilirti, allora questa è un'altra cosa. Ma se io ho timore di dirti una cosa perché temo di offenderti, temo di suscitare in te una reazione spiacevole, tendenzialmente potrei anche avere voglia di mentirti un po'. Sono quelle famose bugie bianche che però poi si trascinano nel tempo e comunque non risolvono le situazioni in ogni caso. Anzi, se poi vengono scoperte, ecco che poi si creano dei misunderstanding che evidentemente non fanno bene alla relazione. Dicevo, di fondo, spesso noi mentiamo più per impreparazione nostra, per incapacità nostra, che non per ferire l'altro, per fregare l'altro. È una cosa che non siamo più abituati comunque a ricevere, le lusinghe, i complimenti. Sì. Spesso quando qualcuno ti dice, ah, ma come sei bella, o come sei vestita bene, oppure come che bella luce che hai, ah, trovi? Ah, davvero? Ah, ma no, ma è qualcosa che ho messo, la prima cosa che ho messo stamattina. Non siamo capaci di dire grazie.
Loren ci scrive che abituiamo alle bugie fin da piccoli. Per esempio, la bugia dell'esistenza di Babbo Natale, che poi porta a delusione più adulta, in età adulta. Come tante altre favole, per esempio. Le dice, io starei attenta a certe favole. Quindi ci abituiamo un po'.
Ma allora, il mondo delle favole è un mondo che lasciamoglielo ai bambini, perché fa bene immaginare. Togliere l'immaginazione ai bambini è qualcosa di molto pericoloso. Poter immaginare cose che non esistono, trovo che sia una ricchezza, trovo che sia una grande ricchezza. Per quanto riguarda Babbo Natale, insomma, fa parte del nostro... del nostro immaginario collettivo, delle nostre tradizioni. Poi qui
però è vero che in un qualche modo gli mentiamo, gli raccontiamo attraverso le favole, insomma.
Secondo me è peggio quando insegniamo ai bambini a non dire le cose per come sono, perché i bambini di loro sono molto diretti e molto sinceri normalmente, no? E quindi quando gli diciamo no, non puoi dire alla nonna che la minestra non è buona perché l'ha fatta con tanto amore e ci invita tutte le domeniche a mangiarla, e il bambino glielo vorrebbe dire e non glielo può dire. Allora lì cominciamo a costruire la personalità, cominciamo a costruire gli schemi che fanno bene al vivere in società da una parte, ma dall'altra cominciano ad insegnare che ci sono dei modelli che non si possono modificare.
Perché troppo...
alla nonna non si può dire che la minestra non è buona perché si offende, poi la nonna è triste.
Poi non è detto che si offenda la nonna, l'abbiamo deciso noi, a dire la verità, non le abbiamo chiesto.
Tra l'altro.
Tra l'altro.
Poi magari se glielo dicessimo, anche lei è stufa di fare la minestra tutte le domeniche, potrebbe anche cambiare. Che invece fa visto che a noi e la ripete. Sì, è che i bambini poi, poverini, si fanno subito scoprire perché hanno un modo di mentire che è tipicamente loro. E quindi, sì, a me viene sempre in mente il bambino che si nasconde giocando a nascondino dietro la tenda e poi lascia fuori i piedi.
Però
anche lì si difendono.
Sì, è una difesa.
Di come facciamo noi da adulti.
La bugia è una forma di difesa anche a volte, sì. Quindi non dobbiamo proprio condannare tutte le bugie.
Io ripeto, secondo me sono salvifiche. Sono salvifiche nel momento in cui la persona ha bisogno di tempo per poter elaborare quella cosa e riuscire a dirla in un certo modo e secondo una certa predisposizione d'animo. Chiaro che la bugia poi ripetuta e ripetuta e ripetuta poi diventa una verità, quindi allora lì diventa un problema. Però io non me la sento di condannare quelle bugie dette appunto perché la persona in quel momento non è in grado di fare altro. L'importante è che poi arrivi il momento dello svelare il motivo per cui non ci ha detto la verità, e lì anche è un passaggio difficile perché bisogna ammettere pubblicamente di avere avuto una debolezza, una difficoltà.
Statisticamente una persona dice in media 3 bugie ogni 10 minuti di conversazione, è una frase che ha detto Cal Lightman in Lie to Me. Per tornare lì e poi ti liberiamo, la sua frase, forse la sua citazione più famosa è: la verità è scritta sul nostro volto.
Sì, ritorno sempre a dire che è difficile, dobbiamo conoscere le persone.
Carmela, ti salutiamo con un messaggio di Damiano che dice: è tatto sottile, arte di misura, grazia sociale. Se non tradisce, se non umilia, se non consuma fiducia, talvolta bugia gentile è cura imperfetta.
Bellissima.
Bellissima.
Bellissima. È stato un piacere. A presto.
Grazie.
Ciao.
Un abbraccio. Allora, Jerry, sei d'accordo? Cominciamo col descriverla, insomma, questa parola, raccontarla, darle quasi un senso fisico, etimologico, la bugia.
La bugia, sì, un gran bel termine. Cercheremo di non dire bugie questa sera, ce la faremo.
Ma adesso ci controlliamo.
Contiamo su di te, a dire la verità.
Facciamo le tacchette, attenzione.
Con l'etimologia si può controllare facilmente. Allora, partiamo magari appunto proprio dal valore, dal significato originale di questa parola, che è davvero interessante, poiché innanzitutto bisogna dire che deriva dal francese e non dal latino, dal francese antico bougie, che a sua volta appunto anticamente indicava già un inganno, una frode, una cosa non vera, però indicava anche qualcosa di diverso, la candela. Perché indicava qualcosa di falso e una candela? Ecco, questa è la prima particolarità. La seconda particolarità appunto è storica, vi è una curiosità appunto storica legata a questa parola. Sembra, per la verità, non tutti i linguisti sono d'accordo di attestare davvero l'origine a partire da questa località, perché parliamo di una località. Nel Medioevo c'era una città nordafricana che si chiamava Bugia, si trova in Algeria, e questa località oggi si pronuncerebbe, spero di pronunciare correttamente, Bejaia, ed era un porto molto famoso per i commerci europei, quindi le merci passavano da questo porto in Algeria e arrivavano appunto da noi, quindi giungevano delle merci esotiche, ma ovviamente con le merci giravano anche le persone e quindi giravano anche i racconti, che a volte erano esagerati, si raccontava di storie meravigliose, a volte anche appunto false, no? E da lì appunto la bugia, tutto ciò che veniva da bugia veniva da questo mondo un po' incantato, ma magari anche un po' poco affidabile, incredibile, strano. Ma la particolarità, perché candela? Perché in questo posto si fabbricava anche la cera, la cera delle candele che circolavano in Europa. Quindi pensate, un'etimologia davvero sorprendente. In fondo, se noi pensiamo alla parola bugia, in sé è una parola abbastanza semplice, quotidiana, la usiamo tutti, ma in contesti abbastanza, diciamo, familiari quasi. No? Quante volte al giorno sentiamo, diciamo, una bugia? Tutti i giorni sentiamo espressioni del tipo: hai detto una bugia, non raccontare bugie, non è vero, è una bugia, non dire bugia, quindi nella forma un po' tipica rivolta ai bambini, ma non solo. Sì, non dire le bugie, sembra quasi un invito a non fare una cosa birichina, no? Però se pensiamo dietro c'è anche un concetto interessante, pensiamo al concetto di bugia bianca.
Sì.
Il concetto è perché bianca, sembra quasi innocua, nel senso che sembrano essere quelle bugie dette per non ferire,
a fin di
per
bene.
Salvaguardare un'amicizia, una bugia quasi a fin di bene, quasi utile, quasi necessaria, no? In certi contesti la verità farebbe male, o potrebbe ferire qualcuno, addirittura offenderlo, e quindi sono quelle bugie bianche che in effetti un po' tutti noi utilizziamo e non sono condannabili perché sembrano davvero innocue. Come c'è l'espressione, ad esempio, che tutti conoscono in italiano, che la bugia ha le gambe corte.
Esatto.
Ha le gambe corte. Perché? Perché prima o poi ovviamente viene a galla. Quindi è una parola che in sé è quasi infantile, non lo usiamo in questi contesti familiari, però è molto potente, perché in sé ogni parola, e ce l'insegna la lingua italiana e i linguisti, ogni parola non è neutra, quindi
no.
In sé costruisce una realtà, costruisce delle reputazioni, costruisce anche delle condanne, che sarà magari il tema che affronteremo in seguito.
Sì.
È chiaro che hanno un peso a dipendenza del giudizio morale che noi accompagniamo a queste parole. Cioè, nelle espressioni popolari, in sé la parola bugia non suona né solenne né pesante. Quando invece diventa menzogna, e questa è una parola di origine latina, prende più peso. La calunnia e la menzogna cambia il tono e cambia ovviamente anche il campo morale e giuridico.
Sì.
Quindi sappiamo benissimo che la calunnia può essere anche perseguita penalmente.
Sì.
E quindi ha effettivamente un peso anche sociale molto importante. Gli odiatori seriali, no? Quelli che in buon italiano vengono chiamati gli haters, ovviamente che calunniano tutto il tempo e diffamano le persone famose, ovviamente utilizzano in sé dei concetti sbagliati, falsi, per danneggiare qualcuno. Quindi dietro però lì c'è proprio la volontà di fare del male, quindi vedete che passiamo in un ambito completamente diverso.
Pensando invece alla verità, ci siamo fermati a autenticità, realtà,
e
abbiamo bisogno di te, Jerry.
Ci sono alcune possibilità, è vero anche qua, è vero che la verità ha la sua forza, è radicato davvero come contrario di falsità. Abbiamo alcuni contrari come l'autenticità, già ricordato da voi, l'attendibilità,
ecco.
la veridicità, qualcosa di vero, che si oppone appunto al falso,
sì.
Qualcosa di reale, la realtà, ma anche semplicemente la sincerità, il fatto di dire le cose come stanno, la trasparenza,
bella, mi piace.
L'onestà, la prova, poi se entriamo in ambito di processi, la prova che questa cosa sia giusta, no? Bisogna provarlo. E assieme a prova c'è la testimonianza del vero. Però è vero che sono tutte delle sfumature di senso e di significato. Noi ovviamente ci attacchiamo alla parola, diciamo, cardine, che ovviamente è la verità.
Perché
la verità non è solo ciò che è accaduto, ma è anche ciò che poi alla fine viene dimostrato, ciò che è vero, che è reale, che è inattaccabile. Ecco, la verità è inattaccabile. O non è tutto vero e non sempre la verità viene a galla, o non sempre la verità vince.
Spesso
oggi sappiamo purtroppo che sono piuttosto quelle parole gridate, le più prese per vere, no? Proprio detto malamente. Sembra che se si grida una parola, quella parola sia vera.
Gerry, abbiamo detto, se parliamo di bugie che hanno le gambe corte e il naso lungo, non possiamo non parlare di Pinocchio, il bugiardo per eccellenza?
Ce ne sono alcune. Diciamo, la più famosa è senz'altro quella quando Pinocchio riceve le monete d'oro da Mangiafuoco, e allora lui dovrebbe portarle a casa da Geppetto, ovviamente, per donarlo al suo padre che l'ha creato, e invece cosa capita? Che durante il percorso incontra il gatto, la volpe, eccola qua, scaltra la volpe, che in fondo inganna il povero Pinocchio e insomma derubano il povero Pinocchio delle 5 monete. Pinocchio perde le monete, e quando la fata turchina gli chiede dove sono finite le monete, questo povero Pinocchio deve semplicemente mentire e non può fare altro, dicendo che gliene hanno rubate dei briganti, e invece è stato semplicemente ingannato.
Ma perché si vergognava, quindi?
Si vergognava e poi temeva anche le conseguenze. Quindi, entrando nel mondo degli adulti, ovviamente, diciamo, i parametri di valutazione sono diversi, e il bimbo che sta crescendo, o vorrebbe diventare bimbo, in fondo capisce che le conseguenze sarebbero, tra virgolette, gravi per lui. E quindi continua poi a portare avanti delle scuse, delle giustificazioni inventate da lui per sostenere appunto la sua falsità. Quindi continua a dire: non è stata colpa mia, non è successo, è successo per caso, io non volevo, ma è successo questo. Quindi è proprio una catena di bugie che accompagna questo povero pezzo di legno che diventerà poi bimbo, ma fa parte del suo percorso, della sua crescita. Quindi sono bugie piccole che però gli permettono appunto di inizialmente di evitare le sue responsabilità e in seguito appunto anche di compiacere gli adulti. Domani andrò a scuola, studierò, farò il bravo, un po' tutte le piccole bugie che abbiamo detto noi da piccoli, lo farò, farò il bravo, così mi puoi dare il cioccolatino, mi puoi dare il gelato, e poi magari comunque noi non facciamo quello che ci viene richiesto, e alla fine magari il gelato lo prendiamo lo stesso, no? E quindi sono delle piccole bugie veniali, possiamo dire, no? Quindi non sempre le bugie ovviamente sono cattive, ma sono delle promesse false, comunque la falsità vi è. E sono dette appunto spesso per compiacere gli adulti. Lo sappiamo anche i nostri bimbi, quando sono piccoli, spesso ci dicono: no, ma non lo faccio più, e poi dopo 10 minuti lo fanno ancora. Ecco, lo sappiamo tutti, no? Quindi in questo caso la bugia magari nasce anche un po' dall'ingenuità dell'essere bimbo, dalla debolezza, ma non sicuramente dalla malizia o dalla volontà di fare del male. Ecco, questo sicuramente no. Pinocchio non mente perché è cattivo, questo lo sappiamo, mente perché vuole evitare le conseguenze, come ha detto prima, e la conseguenza però sua diretta è semplicemente quella che il naso cresce poco a poco e la bugia si manifesta, e quindi lui non può nasconderla.
Ecco, Gerry, ma perché Collodi usa proprio il naso?
Ma è interessante, perché se pensiamo alle nostre facce, come sono organizzate, no? Abbiamo due occhi, un naso al centro, una bocca, e quindi l'autore ovviamente sceglie il naso perché è la parte più visibile, e questo lo dico anche per me stesso, con il naso è importante.
Anche per Danny Rauseo.
Anche per me, sì.
Ah, ecco, perfetto, ero in due. Però ci caratterizza proprio perché è lì nel mezzo del volto, e quindi il naso si vede. E il naso importante è un naso importante, quindi la bugia non può restare nascosta come il naso, ovviamente non possiamo nasconderlo. Se è un naso un po' grosso, un naso un po' aquilino, ormai tutti ce lo vedono e ci riconoscono anche per quello. Quindi è come se il corpo stesso un po' tradisse chi mente, insomma, il naso diventa più grande. Ecco, Collodi ha pensato po' al naso, anche perché diciamo è anche più divertente, più comico da vedere. Oggi sappiamo che però spesso, questo ce lo raccontava anche Dante eccetera, la verità passa attraverso gli occhi, no? Gli occhi non mentono, si dice, no? Non è il naso, sì, che non mente, ma sono gli occhi che non mentono oggi. Però gli occhi sono un po' più nascosti, sono un po' più difficili da interpretare. Ad esempio il palpito delle pupille starà dicendo vero, starà dicendo falso. Se un naso cresce e diventa lungo un metro, ovviamente, come per il povero Pinocchio, la cosa è assolutamente visibile. Quindi è una storia davvero straordinaria che ci insegna davvero molto. È una lezione morale molto chiara, che ci dice che la bugia a volte può sembrare davvero comoda, ma poi si vede, e se si vede, anche questo povero Pinocchio alla fine crea imbarazzo, quindi alla fine si ritorce un po' contro di lui, no? Ed è proprio questo il punto educativo, secondo me, molto importante, che le bugie nascono spesso dalla debolezza e appunto e non dalla malvagità. Quindi con Lodi ci vuole dire che dire la verità richiede coraggio innanzitutto, no? E mentire a volte complica davvero la vita, quindi bisogna prestare un po' di attenzione, no? La sincerità fa crescere questo bimbo, poi questo bimbo che diventerà un adolescente, un adulto, non solo fisicamente ma anche come persona, quindi ecco, restiamo sinceri se possiamo.
Sì, ma infatti quello che ci scrive anche Patrick, lui ci dice: l'argomento è molto conosciuto ma è pur sempre complesso, insomma, raccontare bugie sarebbe meglio di no, ma all'occorrenza, se si tratta di una bugia detta a fin di bene, in fondo come quelle di Pinocchio, che servono un po' a proteggersi, può essere meglio di una cruda verità, che magari potrebbe non venire compresa in quel momento. Comunque è sempre meglio la verità, tranne che per una bugia detta a fin di bene, eh? Quindi quella ben venga, però scegliamo sempre, cerchiamo di scegliere la verità, anche perché è vero, Jerry, che la letteratura ci porta tantissimi esempi, e noi magari stasera avremmo voluto con te parlarne anche di altri, ma non vorremmo rubarti ulteriore tempo, se non per una bugia, le bugie, che invece lì non sono bugie, lì sono calunnie, menzogne, che possono portare veramente tutto da un'altra parte, possono portare all'inferno in terra vero e proprio. I libri che scrivi tu sono spesso rivolti veramente alla tragedia delle streghe, queste streghe che sono state perseguitate per anni e anni anche alle nostre latitudini, ma che di fatto erano puramente vittime di calunnie.
Sì, questo è vero. Nella storia purtroppo noi sappiamo che molte vite sono state proprio distrutte da fatti non veri, dalla falsità, dalla menzogna, dalla costruzione sbagliata, da dicerie, da sospetti sbagliati, proprio da bugie che sono diventate delle accuse, e delle accuse ufficiali, delle accuse fatte da persone che in fondo dovevano sostenere e cercare la verità. E nella caccia alle streghe proprio ne abbiamo un esempio clamoroso, proprio pazzesco. La bugia non è qualcosa di infantile come in Collodi, ma diventa qualcosa di istituzionale, diventa qualcosa di davvero grave, qualcosa che viene controllato da un'istituzione e che davvero fa paura, poiché la parola diventa verbale processuale, diventa un atto notarile, diventa una confessione storta. Quindi estorciamo la confessione sulla base di una falsità, e quindi qua vediamo che è doppiamente grave. Quindi non si parla più di bugie, ma si parla di dicerie, superstizioni, accuse, denunce anonime, che a volte partivano proprio da delle voci di paese, da delle voci ovviamente mai accertate, basate solamente sul sospetto o sull'idea. Ma questo è proprio questo il punto, Carla. Nei processi contro le streghe la verità non era necessaria. È una cosa paradossale da dire, ma la necessità era quella di trovare un colpevole nel minor tempo possibile da giudicare e possibilmente anche da giustiziare, o da bandire o da giustiziare.
Come esempio per tutti gli altri, dici?
Un monito, senz'altro, ma anche proprio effettivamente estirpare il male, poiché le streghe per l'epoca erano delle sataniste, cioè erano delle donne che si votavano al diavolo ricevendo in cambio dei poteri soprannaturali, che poi scatenavano, appunto si credeva che scatenassero nelle comunità per diffondere il male, cioè malattie, morte, siccità, grandinate, peste, eccetera, eccetera. Quindi erano persone temutissime, ti cercavano rapidamente, bisognava processarle rapidamente, mente e storcendo una confessione, poiché solo tramite la confessione si poteva condannare a morte una persona. Era un capro espiatorio, quindi vedete la follia dell'epoca basata sulla menzogna che spingeva alla ricerca di un capro espiatorio per lavarsi la propria coscienza di paese.
La presunzione di innocenza, che è quella che invece adesso anima tutti i processi, nel momento che tu entri in un'aula di tribunale sei comunque innocente fino a prova contraria, era esattamente il contrario.
Bravissimo, hai proprio detto giusto. Una volta vigeva la presunzione di colpevolezza, quindi secondo i manuali di demonologia dell'epoca, tra cui il famigerato Malus Maleficarum, era sufficiente trovare tre testimoni che dicevano che lei è una strega perché ha fatto questo, questo e questo, di conseguenza lei è colpevole, non è innocente. Quindi la procedura giudiziaria tende semplicemente a cercare di far confessare, anche attraverso la tortura, per far emergere la verità, che è però la verità di una confessione già decisa in precedenza. Quindi dal momento che lei è colpevole all'inizio del processo, la si tortura per confermare la sua colpevolezza.
Mamma mia, e tu trovi queste cose anche le nostre latitudini? Io ho un po' di brividi, a dirti la verità.
Vai a caccia di questi documenti.
No, fai bene, Jerry, benvenga.
Ma non dobbiamo dimenticare una cosa molto importante, che il 95% di queste persone erano innocenti, e quindi se io faccio questo lavoro è anche per portare a galla la verità, eccola qua,
bravo.
La verità storica, proprio per riabilitare l'immagine di queste persone, soprattutto di queste donne, che la maggior parte erano guaritrici, erano levatrici, erano scienziate dell'epoca, avevano delle competenze, ad esempio mediche o anche meteorologiche, eccetera, molto alte, e vivevano nei piccoli borghi alpini, dove ad esempio non c'erano i dottori uomini, quindi erano le donne che ad esempio curavano il mal di denti, il mal di pancia o alcune malattie, o aiutavano altre donne a partorire, e quindi a volte queste si assumevano un peso sociale quando capitavano delle cose brutte, malattie oppure morti in paese, si assumevano un peso sociale molto importante, venivano perseguitate. Ma bisogna dire un'altra cosa: spesso queste donne erano accompagnate da cattiva fama, ecco un'altra parola molto pesante. La fama era una prova, quindi se una persona aveva la fama di essere malvagia, veniva già guardata con sospetto.
Se tanti pensano una cosa,
diventa una prova.
E pensate quanto è attuale questo tema, perché oggi la bugia si è trasformata, e magari concludiamo con questo, nelle fake news, nelle deep news, cioè nella manipolazione dell'informazione, e questa è pericolosissima, perché è una falsità che attraversa poi le menti di tutte noi.
Ti ringraziamo tantissimo, Jerry Mottis, per averci dedicato tutto questo tempo stasera, e speriamo di ritrovare con tutte le tue streghe prossimamente ancora lunedì notte.
Molto volentieri, molto volentieri. Grazie a tutti e grazie a chi ci ha seguito.
Grazie mille, un abbraccio.